Ed ecco Birdland, l'ultima puntata dedicata a Giorgio Gaslini. Ed anche un benvenuto da Claudio Ricordi. Ascolteremo altre storie di vita vissuta che il pianista e compositore milanese ci ha raccontato nel suo studio tra una boccata e l'altra della sua amata e profumata pipa. Allora, siccome alcune storie molto importanti partono dal Conservatorio di Milano, anche quella che vorremmo ricordare, una parte della vita musicale di tanti anni fa di Giorgio Gaslini, allorquando eravate tutti lì, tu, Luciano Berio, Bruno Canino e Katy Berberian. Esatto. Vi siete conosciuti e frequentati. Cioè, come?
C'era anche Niccolò Castiglione.
E Niccolò Castiglione, esatto.
Sì. Bene, allora per parlare di Katy forse devo parlare prima un attimo di Luciano Berio. Luciano era un bravissimo pianista, studiava il pianoforte, suonava benissimo, ha avuto un incidente a una mano da ragazzo e quindi soffriva molto di questo fatto, suonava così, leggeva molto bene a prima vista e però suonava un po' così, alla spera in Dio. E abbiamo passato tantissime ore a casa mia a quattro mani a leggere tutti i volumi di tedeschi delle trascrizioni per quattro mani delle sinfonie di Mozart, di Beethoven, di tutto. Abbiamo divorato la biblioteca del Conservatorio di Milano e in più ci siamo anche diplomati la stessa mattina, ecco, in composizione. Luciano era a Milano in una stanzetta, in un piccolo appartamento, forse anche condiviso, mi ricordo, con un pianista, ma non c'aveva soldi, allora faceva di tutto, suonava i timpani, anche lì un po' la spera in Dio, però mi ricordo un episodio incredibile che mi riferivano poi i professori dell'orchestra, che era andato a suonare i timpani in un'opera, ma con la partiturina, e quindi faceva 1, 2, 3, pum, pum, con la sinistra girava queste piccole pagine della partiturina e piazzava i colpi. E però riusciva a suonare in maniera funzionale gli spartiti delle opere, no? Allora, e qui arrivo a Katy. Katy Berberian, come sappiamo, armena della generazione fuggita in America, insomma, in Brooklyn, sì, aveva avuto una borsa di studio Fulbright per venire a Milano a studiare e a perfezionarsi in canto lirico, ma con un occhio, secondo me, alla Scala. L'ho conosciuto, era una donna intelligentissima. Lei cercava un pianista che l'accompagnasse nello studio di queste arie che lei poi avrebbe presentato nelle audizioni, eccetera, ma anche perché voleva farsi un repertorio, anche arie da camera, ma anche moltissime arie da opera lirica italiana in italiano. Lei da americana voleva qualcuno che suonasse il pianoforte e che l'aiutasse a pronunciare bene. E naturalmente Luciano era sulla piazza e si è incontrato con lei. Si sono messi insieme, si sono voluti subito bene e non c'avevano una lira. Spesso li invitavo a casa mia a mangiare. Sì, venivano a casa mia in corso 20 del marzo a mangiare. Eravamo amici, più avanti hanno condiviso l'abitazione loro due e io sono andato anche a trovarli, eccetera, eccetera. Poi si sono sposati e Luciano, con questo matrimonio, acquistò la possibilità di insegnare e di lavorare in America. Lei lo portò in America perché lei lo indirizzò all'America, Katy gli aprì l'America praticamente. E poi, in quanto marito di un'americana, mi pare che poi insegnò anche alla Juilliard, a Luciano, al posto di Darius Milhaud. Pensa un po'. E da là mi scrisse una bella lettera che io poi non trovo più, deve essere nei traslochi, è andata perduta. Questi sono i miei ricordi. Oh!
Giorgio Gaslini, tu frequentasti allora Luciano Berio proprio negli anni dello studio di fonologia milanese. Che ricordi hai di quel periodo?
Mi ricordo che Luciano Dall'Amis Christi anche imparò la musica elettronica, cioè praticamente assistette a che là è già attecchita, è già sviluppata. Quando tornò in Italia puntò tutto sulla fondazione dello studio di fonologia di Milano. Io ero presente all'inaugurazione della studio di fonologia di Milano, c'era Luigi Rognoni, il grande musicologo, che aveva fatto carte false per sostenere, aiutare e far conoscere Berio, Maderna e Luigi Nono. E io frequentavo casa di Rognoni perché ero amico del figlio, e lì in serate dove arrivava Enzo Paci, sai, delle cose incredibili. E musicologi, c'erano delle serate magnifiche, insomma, che poi Rognoni insegnava filosofia all'Università di Palermo, se ricordo bene, ed era quindi, in quanto filosofo, molto stimato anche dal filosofo Enzo Paci, insomma, capisci? C'era una liaison. E mi ricordo che poi Luigi si lamentava, era quasi piangente, dicendo: io mi sono speso, mi sono impegnato, mi sono esposto per questi signori e loro mi hanno tagliato fuori, mi hanno dimenticato. Sì, è stato proprio, io ho assistito a questa cosa e ne soffrì molto. All'inaugurazione del studio di fonologia c'ero io, Luigi Rognoni e forse c'era un funzionario della RAI che non mi ricordo. Non c'era né Berio né Maderna né Nono, però il giorno dopo in conservatorio Cati Berberia mi fermò, era già lì appostata, e mi chiede: Giorgio, com'è andata ieri? E volle sapere tutto. Immediatamente lo riferì a Luciano. Insomma, qualche tempo dopo Luciano fu nominato direttore dello studio di fonologia di Milano e divenne con Marino Zuccheri uso questo termine tra virgolette bonariamente, senza cattivi ricordi, insomma, però diventò un feudo, perché mi ricordo che per accedere all'uso dello studio di fonologia di Milano bisognava fare domanda a Roma, alla RAI di Roma, e arrivava forse il permesso magari tra 3 mesi. E quindi io a un certo punto feci lì una cosa per il Premio Italia, che era la cena di Giove Trimalchio. Infatti ieri mi hanno chiamato proprio dallo studio di fonologia, sai che è stato ricostruito al Castello Sforzesco. La responsabile, la signora Novati, mi ha chiamato e mi ha detto: guardi che io ho trovato questa cosa. Io ho detto: cerchi anche il secondo Premio Italia mio, che arrivò proprio secondo, primo Berio e secondo io, che era Le ali ai piedi, sul libro di Gianni Brera su Coppi, con recitante Giorgio Albertazzi, sì. Coro, orchestra sinfonica della RAI, diretto da me, qui di Milano.
Ce l'ha, non l'ho trovato.
Questo non lo trovo perché mi ricordo che qui non usai lo studio di fonologia, lo usai per l'altro. L'altro ce l'hanno e ogni tanto la Rai 3 lo trasmette.
Allora niente Coppi, ma qualcosa legato al ciclismo Gaslini lo ha scritto nel 1998, ovvero un balletto sinfonico dal titolo Sprint. Thank you.
Cati a un certo punto a Milano diventò la musa dei nuovi compositori del momento, insomma. Mi ricordo che un suo grande ammiratore era Paolo Castaldi e lui era proprio in adorazione di Cati Berberian. Con Cati poi abbiamo condiviso un concerto per il Maggio Musicale Fiorentino. Lei fece una prima parte e io mi stupii che era seduta a un tavolo, davanti c'era un microfono di quelli proprio da radiocronaca di calcio, e ho notato che praticamente non aveva quasi più voce, usava il microfono proprio attaccato alla bocca, utilizzandolo magistralmente, figurati, nessuno si è accorto. E mi ricordo che in quell'occasione c'era nei camerini una figlia di Cati, che doveva essere figlia di Luciano, sì, era una ragazzina lì che girava per... ma molto, molto graziosa, un po' misteriosa, sai. E la seconda parte l'ho fatta io, sì, l'ho fatta io piano solo, anche con dei nastri, eccetera, eccetera. Basta, poi non ho più visto Cati. Una volta però a casa loro, ormai erano già abbastanza rimessi in piedi da un po' di soldi, cioè, quindi avevano un appartamento, c'era un pianoforte. E mi ricordo che a un certo punto qualcuno chiese degli amici: ma Cati, tu non canti Gershwin? Sì, canto, ma non ho qui gli spazi di aiuto. Cati, guarda, non c'è bisogno, pronti via. In che tonalità canti The Man I Love, che è originale in mi bemolle? In la maggiore. Vabbè, dai, attacca. Sì. Trasporto immediato, subito. E così abbiamo anche lavorato insieme. C'è un bellissimo ricordo.
E quindi di quella serata nessuna traccia sonora, ma un altro Gershwin della Berberian lo abbiamo trovato. Al pianoforte non c'è Gaslini, bensì un altro ben noto pianista, Bruno Canino.
Ecco, quindi vedi che tutto si ricollega. So che Marino Zuccheri diventò subito il factotum. Una volta un giovane compositore francese aveva ottenuto il permesso di accedere allo studio di fonologia, venne da Parigi, e qualcuno me lo raccontò proprio di prima mano sta cosa, e entrò e c'era Zuccheri. E lui si presentò e Zuccheri lo guardò e dice: va bene, mi dica pure. E c'era una parete intera di leve, di cose. Non era uno famoso, no, non era questo. E praticamente questo andò via piangendo, ecco. Fatto sta che io a un certo punto dico: ma perché io devo fare la fila? Perché me ne frego, semmai uso il Kurzweil, si affitta per un filo col tecnico, con l'ingegnere. Io gli dicevo: adesso fammi un suono così, no, più cos'ha, vai di là, mi faceva il suono che volevo io. E la produzione aveva affittato il Kurzweil con l'ingegnere, mi ricordo. E fu un film realizzato in 3 giorni dallo studio qui vicino, Panorama, non mi ricordo. E girò un film in 3 giorni con questa colonna mia realizzata col Kurzweil. Andò a Venezia e fu segnalato tra le novità, insomma. Ecco, per dirti che l'ho fatta un po' lunga, ma perché la storia di Luciano è legata a Cati, e Cati ha preso questo enorme genio musicale, perché me lo ricordo già da allievo, il suo saggio di composizione era già bellissimo. Era una cosa, mi pare, per clarinetto, arpa e forse voce femminile. Oh, tornando a Cati, lei poi a un certo punto divenne la musa, quasi ergendosi in donna di potere culturale, perché non era certo un potere né politico né economico, e aveva intorno una corte proprio, mi ricordo, di adoratori, tra i quali in primo piano c'era appunto Paolo Castaldi. Se vuoi intervistare, io penso che Paolo potrebbe darti delle testimonianze.
Ma potremmo dire quindi che Luciano Berio è stato il suo primo pianista, poi dopo è arrivato Canino, poi di fatto.
Ah beh, certo, perché poi Luciano lo aprirò no, ma l'aveva avuto prima l'incidente alla mano, sì. Da ragazzo, e da allievo, cioè probabilmente lui è partito come pianista e sembra che fosse molto bravo. E ha avuto questo incidente di cui lui non parlava mai. Io non so la notizia da chi mi è arrivata, o l'ho letta in qualche biografia. Fatto sta che lui suonava, leggeva molto bene a prima vista, però suonava un po'
disarticolato.
No, non da vero pianista, insomma, suonava da musicista. No, suonava tutte le note, ma da musicista più che da pianista. E che penso che sia una cosa per la quale ha sofferto molto. Sai che il suo papà era un musicista, era un compositore, io l'ho conosciuto anche, sì.
Forse ha un disco del papà, è
sì,
uscito un disco.
Sì, delle sorelle alla Beck. Hanno suonato temi del suo padre trascritti da Luciano. Esatto. Sì. E niente, e quindi da questo momento in cui Cati divenne un'icona milanese e subì il divorzio. E quindi rimase sola con questi figli o figlia che aveva, insomma, da Luciano. Luciano versava una cifra mensile alta, ma Luciano già guadagnava parecchio. E poi non so se ne andò Cati da Milano, perché non ricordo, io i contatti poi li ho persi perché non frequentavo quella corte. Non sono nato cortigiano, con tutto l'affetto e la stima che avevo e nutro ancora per Cati, ma erano quelli momenti milanesi in cui c'erano queste lobby che si creavano, insomma, e in genere erano intorno a dei personaggi di valore, insomma, non erano cose fasulle, ma pendevano dalle labbra di questi tipi, insomma, Roberto Leidi è uno di questi.
Sì, mi ricordo.
Sì, che era un amico di Luciano. E anche ce n'erano altri che
sono lobby andate avanti poi con Musica nel nostro tempo, con tutta
lasciamo perdere. Sono lobby in estinzione,
ma speriamo.
Sì, un po' come quelle politiche, ecco. Fammi fumare la pipa.
Fai tranquillo.
Questo messaggio non fa altro che presentare sia Gaslini, appunto, che è qui con noi, che è uno dei suoi ultimi dischi, che è Schumann Reflections. E se vuoi addirittura spiegare com'è strutturato questo Riflessioni su Schumann.
Sì, più che riflessioni è un riflesso di Schumann. Cioè, io lavorando sulle Kinderszenen di Schumann, io a volte mi affeziono a delle opere di certi musicisti del periodo classico, romantico o contemporaneo, e ci lavoro sopra magari dei mesi, me le studio per conto mio e me le approfondisco. Lavorando sulle Kinderszenen di Schumann continuavo a sentire l'eco di altri suoni, l'eco come di un riflesso di questi suoni. Queste atmosfere mi riportavano e mi portavano a un'altra sfera sonora. Allora ho cominciato con molta calma e senza diciamo scadenze di date ad annotare questi appunti. Poco a poco tutto questo ha preso forma in una suite per trio, pianoforte, basso e batteria. Tra l'altro, insomma, sai che ho anche un trio oltre allo zitto,
sì.
Quindi proprio adatto a questo trio, con Piero Leveratto e Paolo Pellegatti, che sono due splendidi giovani musicisti italiani, e ho messo a punto appunto questa suite di quattro movimenti che sono nati dal riflesso di questa musica di Schumann. Io in questa suite non ho usato i temi di Schumann, e questo credo che sia ovvio perché non l'ho fatto, perché non volevo assolutamente fare una commistione né un lavoro sulle tematiche di Schumann. Quello che io volevo fare era prolungare il mondo schumanniano in un riflesso attuale, cioè dopo 150 anni di storia della musica e anche dopo una vita nostra passata a fare musica di oggi. E a questo punto le tipologie pianistiche di Schumann si riflettono molto nel mio modo di suonare questa musica, per cui sia lo Schumann suonato da me, che è esattamente come Schumann l'ha scritto, però con un tipo di approccio pianistico che passa anche attraverso l'esperienza del jazz, quando io invece suono jazz col mio trio c'è tutta l'esperienza del pianismo di Schumann, quindi è una interazione tra due mondi che io non ho voluto assolutamente far scontrare e nemmeno metterli così in esibizione mattatoriale, dice, certo. Vabbè, suona una cosa e l'altra. Non è questo che mi interessava, e d'altronde questi esempi in passato hanno naufragato. Vedi il grande Gulda, che è sempre stato un grandissimo pianista e anche un eccellente pianista di jazz, però le due cose insieme non è riuscito mai a farle quadrare, perché le metteva a scontro in un certo senso nei concerti. Faceva una prima parte il suo Beethoven e poi nella seconda parte faceva uscire una sezione ritmica e faceva del jazz generico. Allora a questo punto ha allontanato anche il pubblico da questi esperimenti. Non è questo che si tratta di fare, ma secondo me si tratta di applicare quello che è anche un po' la nostra ideologia, che è quello della musica senza confini, e quindi non poteva essere altro che l'itinerario poetico che passa da un mondo all'altro attraverso un riflesso proprio. Insomma, io ho voluto fare questo e cercato di fare questo. Molti dicono che ci sono riuscito, altri stanno ancora discutendo, no? La cosa mi fa piacere che si parli molto di questo disco, e di fatto siamo confortati dal grande interesse che c'è attorno a questa opera. Insomma, Schumann Reflections, io ho voluto solo fare un lavoro di umiltà musicale, avvicinandomi a questi capolavori e cercando di riprodurli come l'autore li ha voluti, anche se vogliamo in una versione di tipo concertistico, però molto casalinga, come io ho immaginato che questi pezzi all'inizio, prima ancora di entrare nel circuito del concertismo, fossero suonati. Io penso che Schumann li faceva ascoltare agli amici seduti accanto al caminetto con un bicchiere di buon vino di allora e con questa atmosfera di amicizia e casalinga e romantica che c'era allora. La musica non era mattatoriale allora, era veramente una ragione di vita, insomma. Sono stati solo i concertisti che l'hanno fatta diventare qualche cosa di messo in cornice. Anche perché su un palcoscenico è difficile riprodurre questa atmosfera, anche se la riproduci col suono non la puoi riprodurre fisicamente, insomma, no, né storicamente. Quindi io ho cercato proprio di, siccome non ho problemi di esibirmi in Schumann per dimostrare chissà che, io li ho eseguiti col cuore, insomma, come sono stati scritti e con la semplicità e la preziosità con cui sono stati scritti e pensati.